Benvenuti al Daily Digest di venerdì 10 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Airbus e Boeing, due strategie opposte per il futuro dell'aviazione commerciale. Apple M7, il chip che rivoluzionerà i Mac nel 2027. Perché esiste la materia e non solo luce. L'impero di Aksum. L'antica civiltà africana che dominava il Mar Rosso. Diavolo Spinoso, l'architetto dell'acqua nel deserto. Il fotovoltaico da balcone, l'energia solare entra in casa. Gili Lankanfushi, il resort che coltiva coralli come fossero un orto sottomarino. Le alternative minimamente invasive, Synchrone Precision Neuroscience, Scotoplanes, il maiale di mare degli abissi, e la base Ignition si espande, il piano americano dal 2033 al 2037. Iniziamo!
Airbus e Boeing, due strategie opposte per il futuro dell'aviazione commerciale. I due giganti dell'aviazione commerciale stanno seguendo percorsi radicalmente diversi per affrontare le sfide della decarbonizzazione. Da un lato la prudenza e il rinvio, dall'altro l'investimento in tecnologie rivoluzionarie per il futuro. Boeing ha recentemente preso una decisione che ha sorpreso molti osservatori del settore aeronautico. La sospensione a tempo indeterminato del programma del velivolo sperimentale X-66A, noto anche come Sustainable Flight Demonstrator. Questo progetto, sviluppato in collaborazione con la NASA, era finalizzato alla validazione di un'architettura alare rivoluzionaria chiamata Transonic Thrust Braced Wing TTBW, ovvero un'ala controventata ad alto allungamento. L-X-66A doveva dimostrare che questa configurazione, caratterizzata da ali estremamente sottili e allungate, potesse ridurre significativamente i consumi di carburante e le emissioni dei velivoli commerciali. Tuttavia, la casa americana ha deciso di accantonare il progetto per ridislocare le risorse ingegneristiche sui programmi prioritari della flotta civile commerciale, in particolare il 737 MAX, il 787 e il 777X. La ricerca sulla configurazione alare ultrasottile proseguirà esclusivamente tramite banchi di prova statici a terra, senza test in volo. Airbus, al contrario, ha confermato con decisione lo sviluppo del programma E-Action, volto a definire il successore della famiglia A320. La pianificazione dell'azienda europea è ambiziosa e prevede la selezione delle unità propulsive entro il 2027, il lancio formale del programma nel 2030 e l'ingresso in servizio commerciale nella seconda metà degli anni 30 del 2000. Il nuovo velivolo si baserà su una profonda ottimizzazione aerodinamica, derivante dal programma Wing of Tomorrow di Airbus, è sull'integrazione di motori Open Fan CFM RISE, una tecnologia che promette di ridurre drasticamente i consumi e le emissioni. Il programma ZEROE per velivoli di linea alimentati a idrogeno ha subito una rimodulazione strategica nel febbraio 2025, con lo slittamento dell'ingresso in servizio commerciale dal 2035 al 2040 o oltre. Questa decisione è riconducibile alla lenta maturazione dell'ecosistema di produzione e distribuzione di idrogeno verde su scala globale e alle complessità legate all'architettura criogenica di bordo. Le due strategie riflettono approcci diversi alla gestione dell'innovazione in un settore caratterizzato da investimenti colossali e tempi di sviluppo lunghissimi. Boeing ha scelto di concentrarsi sui programmi esistenti e di ridurre i rischi legati a tecnologie radicalmente nuove, preferendo un approccio più conservativo. Questa scelta è comprensibile alla luce delle difficoltà che la casa americana ha affrontato negli ultimi anni con il 737 MAX e la pandemia, che hanno messo a dura prova le sue finanze e la sua reputazione. Airbus, invece, sta investendo in modo massiccio nel futuro, scommettendo su tecnologie rivoluzionarie come i motori Open Fan e l'idrogeno, che potrebbero ridefinire gli standard del trasporto aereo commerciale per i prossimi decenni. La casa europea ha una posizione finanziaria più solida e può permettersi di investire in progetti a lungo termine, confidando che la domanda di velivoli a basso impatto ambientale crescerà in modo esponenziale. La competizione tra Airbus e Boeing si gioca anche sul terreno della sostenibilità ambientale, un fattore sempre più determinante per le compagnie aeree e per i passeggeri. Le emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra del settore aeronautico sono sotto crescente scrutinio, e le compagnie aeree stanno cercando soluzioni per ridurre il proprio impatto ambientale. I nuovi velivoli di linea dovranno essere più efficienti e meno inquinanti dei modelli attuali, e le tecnologie sviluppate da Airbus e Boeing saranno cruciali per raggiungere questi obiettivi. La scelta di Boeing di sospendere LX-66A potrebbe rivelarsi un errore strategico se le tecnologie sviluppate da Airbus si dimostreranno vincenti. Ma potrebbe anche essere una mossa prudente che permetterà alla casa americana di concentrarsi su soluzioni meno radicali ma più facilmente realizzabili. L'industria aeronautica globale osserva con grande attenzione queste due strategie opposte, consapevole che le decisioni prese oggi determineranno il panorama del trasporto aereo per i prossimi decenni. Il settore è in una fase di profonda trasformazione, spinto dall'urgenza di decarbonizzare e dall'emergere di nuove tecnologie propulsive. La competizione tra Airbus e Boeing, lungi dall'essere un semplice duello commerciale, è una sfida che coinvolge la sopravvivenza stessa dell'aviazione commerciale in un mondo sempre più attento all'impatto ambientale. Il futuro del volo si gioca in questo delicato equilibrio tra innovazione e prudenza, tra scommesse tecnologiche e gestione del rischio. In definitiva, Airbus e Boeing rappresentano due facce della stessa medaglia, la necessità di innovare per sopravvivere. Le loro strategie divergenti riflettono non solo diverse valutazioni del mercato e delle tecnologie, ma anche diverse culture aziendali e diversi approcci alla gestione del rischio. Sarà il tempo a dire quale delle due strategie si rivelerà vincente, ma una cosa è certa, il futuro dell'aviazione commerciale sarà radicalmente diverso da quello che conosciamo oggi. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Apple M7, il chip che rivoluzionerà i Mac nel 2027. Apple sta rivoluzionando la sua strategia sui chip. Niente M6 Pro e M6 Max. Spazio al nuovo M7 pensato per l'intelligenza artificiale. Scopriamo perché questo chip potrebbe valere l'attesa e quali vantaggi porterà rispetto a M5 e M6. Una svolta nella strategia Apple Silicon. Dal 2020, con il lancio dell'M1, Apple ha seguito una cadenza precisa. Chip base, poi Pro, Max e Ultra. Ogni generazione offriva un'evoluzione graduale ma prevedibile. Nel 2026, però, qualcosa è cambiato. Secondo le ultime indiscrezioni del settore, Apple avrebbe deciso di cancellare i piani per M6 Pro, M6 Max e M6 Ultra, concentrando tutte le risorse sullo sviluppo dell'M7. È la prima volta, dalla nascita di Apple Silicon, che l'azienda rinuncia alle versioni più potenti di un chip. La decisione, apparentemente radicale, nasce da una constatazione precisa. Il mondo dell'intelligenza artificiale sta crescendo troppo in fretta e i chip pensati nel 2024 rischiano di essere obsoleti già al momento del lancio. M6, nella sua architettura di base, era stato progettato per gestire compiti di AI leggera, come il riconoscimento vocale o l'elaborazione di immagini. Ma nel 2026 le richieste sono cambiate. Gli utenti vogliono eseguire localmente modelli linguistici complessi, assistenti intelligenti e applicazioni di AI generativa in tempo reale. M6, semplicemente, non ce l'avrebbe fatta. Così Apple ha fatto una scommessa coraggiosa, saltare una generazione intera per costruire un chip pensato da zero per l'era dell'AI. I numeri di M5, M6, cosa c'è oggi? Per capire il salto che promette M7, bisogna partire da dove siamo oggi. M5, attuale chip base di Apple, offre una memoria unificata con una larghezza di banda di 153 GB al secondo. La sua GPU a 10 core è il Neura Engine, il processore dedicato all'AI, è capace ma non eccezionale. M5 Pro e M5 Max, usciti all'inizio del 2026, portano la banda a 307 GB al secondo e aumentano il numero di core, ma rimangono comunque chip pensati prima dell'esplosione dell'AI generativa. M6, che dovrebbe arrivare sul mercato alla fine del 2026, rappresenta un passo avanti significativo rispetto all'M5. La memoria unificata salirà a circa 200 GB al secondo, la GPU passerà a 12 core e il Neura Engine sarà aggiornato. M6 avrà anche un'architettura di memoria rinnovata e miglioramenti nella codifica e decodifica video. Secondo le previsioni, M6 sarà il primo chip Apple realizzato con il processo produttivo a 2 nanometri di TSMC, un'evoluzione rispetto ai 3 nanometri dell'M5. Tuttavia, M6 sarà disponibile solo nella versione base, niente Pro, niente Max, niente Ultra. Chi cerca la massima potenza dovrà aspettare M7. M7, il chip pensato per l'AI. Il cuore della strategia di Apple è M7, previsto per la prima metà del 2027. Secondo le indiscrezioni, M7 avrà una larghezza di banda della memoria unificata di 240 GB al secondo, il 56% in più rispetto all'M5. Questo dato è fondamentale perché le applicazioni di intelligenza artificiale, soprattutto i modelli linguistici di grandi dimensioni, richiedono di spostare enormi quantità di dati tra memoria e processore in tempi brevissimi. Più è alta la banda, più velocemente il chip può elaborare le richieste dell'utente. M7 sarà realizzato con il processo produttivo a 2 nanometri di TSMC, il che dovrebbe garantire un miglioramento dell'efficienza energetica tra il 15 e il 25% a parità di frequenza di clock. Ma la vera novità sarà il Neura Engine, il processore dedicato all'AI. Secondo quanto trapelato, Apple avrebbe completamente riprogettato questo componente, aumentandone la superficie e l'efficienza per far fronte ai carichi di lavoro dell'AI generativa. L'obiettivo è passare da un AI utilizzabile a un AI realmente utile sui dispositivi, consentendo l'esecuzione locale di modelli con 7 miliardi di parametri. M7 sarà il primo chip Apple progettato nativamente per l'AI, e non un chip tradizionale a cui è stata aggiunta la capacità di gestire l'AI come un appendice. Il paragone con M5 Pro, M5 Max. Un dubbio legittimo è: M7 base sarà più potente dell'attuale M5 Pro o M5 Max? La risposta non è scontata. M5 Pro ha una banda di memoria di 307 GB al secondo, superiore ai 240 dell'M7. Anche il numero di core GPU e CPU dell'M5 Pro è probabilmente più alto di quello dell'M7 base. Tuttavia, M7 sarà costruito con un processo produttivo più avanzato e avrà un Neura Engine molto più potente. Questo significa che per i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale, M7 potrebbe essere superiore anche all'M5 Pro, nonostante la banda inferiore. Per i carichi di lavoro tradizionali, come il rendering 3D o la codifica video, M5 Pro potrebbe rimanere più veloce. La vera sfida arriverà con M7 Pro e M7 Max, previsti per la fine del 2027. Questi chip, destinati ai MacBook Pro di fascia alta e al Mac Studio, dovrebbero offrire prestazioni di gran lunga superiori a qualsiasi chip Apple attualmente disponibile. M7 Ultra, il più potente della famiglia, è atteso per il 2028. Perché conviene aspettare M7? Acquistare un Mac oggi significa scegliere tra M5, già disponibile, e M6, in arrivo a fine 2026. Ma chi può aspettare fino al 2027 avrà diversi vantaggi. Il primo è la longevità. M6 avrà una vita commerciale brevissima. Secondo le stime, verrà sostituito dall'M7 già nella prima metà del 2027, dopo appena 6 mesi di mercato. Comprare un Mac con M6 significherebbe avere un chip che diventa vecchia generazione in meno di un anno. Il secondo vantaggio è l'AI. M7 sarà il primo chip Apple progettato specificamente per l'intelligenza artificiale, e tutte le applicazioni future, da Apple Intelligence ai modelli generativi di terze parti, saranno ottimizzate per sfruttare al massimo le sue capacità. Un Mac con M7 sarà molto più a prova di futuro di uno con M5 o M6. Il terzo vantaggio è il salto prestazionale. Mentre M5 e M6 sono evoluzioni incrementali, M7 rappresenta un cambio di paradigma. Una nuova architettura, un nuovo processo produttivo, un Neura Engine completamente ripensato. Chi aspetta M7 non avrà un chip leggermente più veloce, ma un computer progettato per la prossima decade. C'è però un rovescio della medaglia. Chi ha bisogno di un Mac professionale oggi, per lavoro, non può aspettare un anno. In questo caso, M5 Pro o M5 Max rimangono scelte eccellenti. Ma per chi non ha urgenza, l'attesa potrebbe essere ampiamente ripagata. Le incognite e i rischi. Come tutte le indiscrezioni, anche queste vanno prese con cautela. Apple non ha mai confermato ufficialmente il suo nuovo piano, e le tempistiche potrebbero cambiare. Inoltre, saltare una generazione di chip Pro e Max significa che per tutto il 2027 i professionisti che vogliono il massimo delle prestazioni dovranno accontentarsi dell'M5 Pro e M5 Max, che avranno ormai 2 anni di vita. Questo potrebbe essere un problema per chi lavora in settori come il montaggio video, l'animazione 3D o lo sviluppo di modelli di AI, dove ogni anno di ritardo si traduce in minori capacità di calcolo. C'è anche il rischio che M7, per quanto rivoluzionario, soffra di problemi di gioventù, come era successo con i primi chip M1, che avevano qualche limitazione nella gestione della memoria o nella compatibilità con alcune periferiche. Infine, il costo. I chip con processo produttivo a 2 nanometri sono più costosi da produrre, e questo potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi dei Mac di nuova generazione. La sfida con la concorrenza. La decisione di Apple di saltare M6 Pro e Max non è stata presa solo per ragioni interne. La concorrenza si sta muovendo rapidamente nel campo dell'AI. Qualcomm ha lanciato lo Snapdragon X2 Elite, mentre Nvidia ha introdotto RTX Spark, portando l'AI desktop su piattaforme Windows basate su ARM. Se Apple avesse rilasciato un M6 Pro con un Neura Engine solo marginalmente migliorato, avrebbe rischiato di perdere la guerra del marketing sull'IPC. Saltare all'M7, invece, le permette di riposizionarsi come leader nell'AI su dispositivo. Secondo gli analisti, M7 rappresenta una svolta epocale nella strategia di Apple, paragonabile al passaggio dai processori Intel ai chip Apple Silicon. È un rischio calcolato. Sacrificare un paio di anni di aggiornamenti incrementali per costruire una piattaforma che dominerà la prossima decade. Se il piano funzionerà, il 2027 sarà ricordato come l'anno in cui Apple ha messo l'intelligenza artificiale al centro dei suoi computer. M7 rappresenta una scommessa coraggiosa di Apple sul futuro dell'informatica. Saltare una generazione di chip per concentrarsi sull'AI è un rischio, ma potrebbe ripagare con un salto tecnologico senza precedenti. Chi può aspettare fino al 2027 avrà un Mac progettato per l'era dell'intelligenza artificiale, con un Neura Engine potenziato, una memoria più veloce e un'architettura pensata per durare. Per chi invece ha bisogno di un computer oggi, M5 e M6 restano scelte eccellenti, ma con la consapevolezza che il vero futuro è nell'M7.
Le idee più incredibili sono quelle che cambiano la realtà. Ascoltiamo la prossima su microsmeta.com. Perché esiste la materia e non solo luce? Al principio, dopo il Big Bang, materia e antimateria dovrebbero essere state create in quantità uguali. Eppure oggi l'universo è fatto quasi solo di materia. Capire perché questa simmetria si sia rotta è una delle domande più profonde sulla nostra stessa esistenza. L'annichilazione che non c'è stata. Quando l'universo aveva meno di un miliardesimo di secondo, un mare di particelle e antiparticelle si scontrava e si annichiliva in lampi di energia pura. Secondo le leggi della fisica, materia e antimateria si sarebbero dovute distruggere a vicenda quasi completamente, lasciando solo un tenue brodo di radiazione. E invece, per ogni miliardo di coppie annichilite, una particella di materia è sopravvissuta. Quel minuscolo residuo è tutto ciò che oggi forma stelle, pianeti e persone. La domanda è, da dove viene questa simmetria? La quantità di materia in eccesso è stata misurata con estrema precisione grazie alla radiazione cosmica di fondo, e corrisponde a circa 6 particelle di materia per ogni 10 miliardi di fotoni. Una briciola, ma decisiva. Le tre condizioni di Sakharov. Nel 1967 il fisico russo Andrei Sakharov dimostrò che per generare un eccesso di materia da una situazione iniziale perfettamente simmetrica, devono verificarsi tre cose. Primo, deve esistere un processo che violi il numero barionico, cioè che trasformi particelle in antiparticelle senza bilanciare il conto. Secondo, devono essere violate le simmetrie C, coniugazione di carica, e CP, coniugazione di carica e parità, altrimenti materia e antimateria si comporterebbero sempre allo stesso modo. Terzo, l'universo deve trovarsi fuori dall'equilibrio termico, perché in equilibrio ogni reazione viene bilanciata da quella inversa. Il modello standard della fisica delle particelle, la nostra teoria più completa, soddisfa tutte e tre le condizioni, ma con un'intensità ridicola. La violazione del numero barionico avviene tramite le transizioni sfalleroniche ad altissime temperature, capaci di convertire leptoni in barioni. Tuttavia, la violazione CP, originata dalla fase complessa della matrice CKM che governa i decadimenti dei quark, è troppo debole, produrrebbe un eccesso di materia miliardi di volte inferiore a quello osservato. Inoltre, la transizione di fase elettrodebole, che separò la forza nucleare debole da quella elettromagnetica, non fu abbastanza violenta da allontanare il sistema dall'equilibrio. Con un bosone di Higgs di 125 GeV, la transizione fu un crossover graduale, che cancellò gran parte della simmetria eventualmente accumulata. Nuove strade, Wimpy Baryogenesis e Leptogenesi. Per aggirare l'insufficienza del modello standard, i fisici esplorano estensioni esotiche. Un'idea affascinante è la Wimpy Baryogenesis. Le stesse particelle di materia oscura WIMP che si annichilano nell'universo primordiale potrebbero aver prodotto l'eccesso di materia. In questo scenario, la densità di materia oscura e quella della materia ordinaria sono collegate e vengono spiegate con un unico meccanismo. Un'altra ipotesi gettonata è la leptogenesi. Prima di generare barioni, l'universo avrebbe sviluppato uno squilibrio nei leptoni, elettroni e neutrini, attraverso il decadimento di neutrini pesanti. Successivamente, gli sfalleroni avrebbero trasformato parte di questo eccesso leptonico in barioni. La leptogenesi si sposa bene con l'esistenza di neutrini dotati di massa, un fatto già dimostrato sperimentalmente. esperimenti al confine della conoscenza. Per verificare queste teorie, gli scienziati cercano segnali di violazione di CP più marcata in laboratorio, per esempio misurando con maggiore precisione le oscillazioni dei neutrini o il momento di dipolo elettrico dell'elettrone. Al CERN di Ginevra, l'esperimento LHCb studia decadimenti rari di mesoni contenenti quark pesanti per scovare differenze tra materia e antimateria che vadano oltre le previsioni standard. L'esistenza stessa di un universo pieno di cose, anziché di sola luce, è un regalo di una simmetria primordiale. Ogni volta che guardiamo il cielo stellato, possiamo ringraziare una particella su un miliardo che decise di non annichilirsi. Capire il perché di quella scelta è la sfida che tiene svegli i fisici di tutto il mondo. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
L'impero di Aksum, l'antica civiltà africana che dominava il Mar Rosso. Tra il 100 e il 300 d.C., l'impero di Aksum, situato nell'odierna Etiopia ed Eritrea, era uno dei regni più prosperi del mondo antico, famoso per le sue stele di pietra, il commercio sull'Oceano Indiano e la sua raffinata rete di porti e strade. Le stele, giganti di pietra per l'eternità. Il simbolo più celebre di Aksum sono le sue stele, obelischi monolitici alti fino a 33 metri scolpiti in un unico blocco di granito. Un impero costruito sul commercio. Aksum doveva la sua ricchezza alla posizione strategica sul Mar Rosso, crocevia tra l'Africa, l'Arabia, l'India e il Mediterraneo. Il porto di Adulis, oggi in Eritrea, era una città cosmopolita dove si incontravano mercanti greci, egiziani, arabi, persiani e indiani. Le esportazioni aksumite includevano avorio, oro, pelli di leopardo, schiavi, incenso e mirra, mentre dalle rotte oceaniche arrivavano seta cinese, spezie indiane e vetro romano. Le monete aksumite, coniate in oro, argento e bronzo, sono tra le prime in Africa subsahariana a portare iscrizioni in greco e in GEZ, un chiaro segno dell'integrazione dell'impero nei circuiti commerciali internazionali. Le monete raffiguravano il re con una corona e, sul retro, la croce cristiana dopo la conversione al cristianesimo avvenuta nel IV secolo. Il controllo del commercio dell'incenso, raccolto sugli altipiani etiopici e molto richiesto per i riti religiosi in tutto il mondo antico, garantiva introiti costanti e permetteva ai sovrani aksumiti di mantenere un esercito e una flotta considerevoli. Vita quotidiana nella capitale. La città di Aksum si estendeva su un altopiano a oltre 2000 metri di altitudine, con un clima mite e terreni fertili. Le strade erano percorse da asini, cammelli e carri, mentre i mercati offrivano cereali, miele, birra di miglio e tessuti di lino. Le case dei nobili erano costruite con fondazioni di pietra e muri di legno e argilla, spesso a più piani, con tetti a terrazza. Il palazzo reale, chiamato Taaka Mariam, era un complesso imponente con cortili, sale di ricevimento e magazzini sotterranei per le derrate. L'agricoltura sfruttava un ingegnoso sistema di terrazzamenti e canali di irrigazione che convogliavano l'acqua piovana verso i campi di tef, orzo e frumento. La dieta si basava su pane di tef, legumi, latte e carne di capra, e la società era stratificata con un re, Negus al vertice, seguito da nobili, sacerdoti, mercanti, artigiani e contadini. La scrittura GEZ, ancora oggi usata nella liturgia della Chiesa ortodossa etiope, veniva impiegata per testi amministrativi, religiosi e letterari, facendo di Aksum una delle poche civiltà africane antiche a possedere una tradizione scritta autoctona. Eredità e tramonto dell'impero. L'impero di Aksum raggiunse il suo apogeo tra il III e il VI secolo, estendendo la propria influenza fino allo Yemen e alla Nubia. La conversione al cristianesimo, attribuita a Re Ezana intorno al 330 d.C., fece di Aksum uno dei primi stati cristiani della storia, insieme all'Armenia e all'Impero Romano. Tuttavia, a partire dal VII secolo, l'espansione islamica nel Mar Rosso e il declino delle rotte commerciali verso l'India ridussero progressivamente la potenza aksumita. L'interramento del porto di Adulis e l'erosione dei suoli agricoli accelerarono il declino, e la capitale perse gradualmente importanza fino a diventare una città di provincia. La dinastia aksumita sopravvisse come entità politica fino al X secolo, ma la sua eredità sopravvisse nelle chiese rupestri di Lalibela e nella cultura etiope moderna. Gli archeologi continuano a scavare tra le rovine di Aksum, portando alla luce nuovi dettagli su una civiltà che per troppo tempo è rimasta in ombra rispetto alle più celebrate potenze del Mediterraneo. L'impero di Aksum ci ricorda che l'Africa non fu solo spettatrice della storia antica, ma protagonista di un mondo interconnesso. Le sue stele, le monete e le rovine sono la prova silenziosa di un passato glorioso che ancora oggi affascina e sorprende.
Se ascolti regolarmente il nostro podcast, suggerisci idee ed argomenti per migliorarlo, su microsmeta@gmail.com.
Diavolo Spinoso, l'architetto dell'acqua nel deserto. Nel cuore del deserto australiano vive una lucertola che sembra un drago in miniatura, ricoperta di spine acuminate. Il diavolo spinoso, Moa Aquoides, ha risolto il problema della sete senza mai bere. Raccoglie l'acqua della rugiada e della pioggia attraverso una rete di canali sulla pelle, convogliandola fino alla bocca. Un capolavoro di microingegneria naturale che lascia a bocca aperta. Un'armatura che nasconde una rete idrica. Monochorridus appartiene alla famiglia Agamidae ed è endemico dei deserti sabbiosi australiani. A prima vista colpisce per le sue spine coniche cheratiniche, ma il vero segreto è nascosto nella microstruttura della pelle. L'integumento è completamente impermeabile, per evitare la perdita d'acqua per evaporazione. Tuttavia, gli spazi tra le scaglie sovrapposte, imbricate, formano una fitta rete di canali capillari semitubulari che avvolge tutto il corpo, dalle zampe fino agli angoli della bocca. Questi canali hanno una larghezza basale da 100 a 250 micrometri e un'apertura superficiale da 100 a 150 micrometri, con una media di 224 micrometri. Al loro interno, microscopiche protuberanze e pieghe creano subcanali profondi fino a 50 micrometri, ricoperti da una micropunteggiatura epidermica, Oberhausen. Questa struttura espande l'area disponibile e aumenta del 39% la distanza che l'acqua può percorrere, riducendo il volume minimo necessario per innescare il flusso. Come funziona il trasporto capillare? L'acqua proveniente da pioggia, rugiada, condensazione o anche dalla sabbia bagnata riempie i canali e si muove radialmente senza una direzione preferenziale, sfruttando la tensione superficiale. Quando il liquido giunge all'angolo della bocca, i movimenti ritmici delle mascelle generano una pressione negativa che aspira l'acqua dai canali della testa, permettendo all'animale di deglutire circa 0,7 microlitri per ogni movimento mandibolare. La capacità massima del sistema capillare equivale al 3,19% del peso corporeo. Poiché la bocca del diavolo spinoso è adattata esclusivamente per afferrare e ingerire piccole formiche, l'animale non può bere direttamente dalle pozze. L'unica via di idratazione è questo sofisticato sistema di raccolta passiva. Sabbia bagnata e strategie di sopravvivenza. La sola condensazione notturna copre appena lo 0,22% del peso corporeo, un volume insufficiente a stimolare la deglutizione. Stando fermo sulla sabbia umida, inoltre, i canali si riempiono solo fino al 59% della loro capacità. Per superare questi limiti, il diavolo spinoso adotta un comportamento sorprendente: si spinge la sabbia bagnata sul dorso con le zampe, facendo sì che la gravità aiuti il deflusso dell'acqua verso le cerniere delle scaglie dorsali. Così facendo, il sistema capillare si satura e l'animale riesce finalmente a idratarsi. È un trucco che gli consente di sopravvivere in uno degli ambienti più aridi del pianeta. Una falsa testa per ingannare i nemici. Oltre all'ingegnoso metodo per bere, Moa Aquoides possiede un'altra arma difensiva, una falsa testa carnosa e spinosa situata sul retro del collo. Quando un predatore si avvicina, la lucertola nasconde la testa vera tra le zampe anteriori e solleva questa escrescenza, che ricorda una seconda testa molto più grande e minacciosa. Il predatore si trova così a dover affrontare un boccone difficile da ingoiare, mentre il diavolo spinoso guadagna tempo per fuggire o immobilizzarsi. Il diavolo spinoso ci mostra come la natura possa risolvere il problema della sete con una soluzione elegantissima, fatta di capillari e geometrie microscopiche. Una lezione di fisica e ingegneria scritta sulla pelle di un rettile.
Se ascolti i Daily Digest durante gli spostamenti quotidiani in auto, il tempo vola. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Il fotovoltaico da balcone, l'energia solare entra in casa. Basta un balcone, una presa elettrica e qualche ora di sole. La rivoluzione dell'energia solare fai da te sta cambiando il modo in cui milioni di europei guardano alla propria bolletta. Un kit semplice che si collega alla presa di casa. Il sistema, nato in Germania e diffuso rapidamente in Austria e nei Paesi Bassi prima di arrivare anche in Italia, si basa su uno o due pannelli fotovoltaici di piccole dimensioni collegati a un dispositivo chiamato microinverter, che trasforma la corrente continua prodotta dal sole in corrente alternata compatibile con l'impianto elettrico domestico, per poi immetterla direttamente in una normale presa a muro tramite una spina standard. Non serve alcun collegamento al contatore né un tecnico specializzato per l'installazione base. E il kit può essere montato sulla ringhiera di un balcone, appoggiato su una terrazza oppure fissato a una parete esposta al sole in appena una o due ore di lavoro. La potenza tipica di questi impianti si aggira tra i 300 e i 800 watt, una quantità modesta se paragonata a un impianto fotovoltaico tradizionale installato sul tetto di una casa, ma sufficiente a coprire una parte significativa dei consumi di base di un appartamento, come il frigorifero, il router internet, le luci a LED o la televisione accesa durante il giorno, riducendo direttamente la quantità di energia acquistata dal gestore elettrico nelle ore di sole. Perché piace tanto a chi vive in affitto? La caratteristica che ha reso celebre questa tecnologia è proprio la sua natura non invasiva e reversibile. Chi vive in affitto, e quindi non può installare un impianto fotovoltaico permanente sul tetto di un edificio che non gli appartiene, può comunque acquistare un kit da balcone, portarlo con sé in caso di trasloco e reinstallarlo nella nuova abitazione senza alcuna opera muraria né autorizzazioni condominiali complesse, un vantaggio che ha spinto le vendite alle stelle soprattutto tra i giovani che cambiano casa con maggiore frequenza rispetto alle generazioni precedenti. Diversi paesi europei hanno già semplificato le normative proprio per favorire questa diffusione capillare, riducendo drasticamente la burocrazia necessaria per collegare un piccolo impianto alla rete domestica e in alcuni casi eliminando del tutto l'obbligo di comunicazione preventiva al gestore, mentre in Italia le regole sono state progressivamente allineate a quelle degli altri paesi europei, con l'obbligo di rispettare comunque i limiti di potenza previsti dalla normativa e di utilizzare dispositivi certificati secondo gli standard di sicurezza elettrica. Quanto si risparmia davvero in bolletta? Gli esperti di efficienza energetica stimano che un kit da balcone ben posizionato, con un'esposizione al sole di almeno 4 o 5 ore giornaliere, possa produrre energia sufficiente ad abbattere la bolletta elettrica annua di una percentuale che varia dal 10 al 30% a seconda dei consumi della famiglia e della stagione, con un tempo di rientro dell'investimento iniziale che si aggira solitamente tra i 3 e i 5 anni, dopo i quali l'energia prodotta diventa a tutti gli effetti gratuita per il resto della vita utile dei pannelli, che può superare tranquillamente i 20 anni. Il fotovoltaico da balcone dimostra come la transizione energetica non debba per forza passare da grandi impianti industriali, ma possa partire anche da un piccolo gesto quotidiano alla portata di chiunque abbia un balcone esposto al sole e la voglia di ridurre la propria dipendenza dalle fonti fossili. Ogni giorno cerchiamo l'eccellenza per offrirti solo il meglio. Ecco la prossima notizia su microsmeta.com.
Gili Lancanfusci, il resort che coltiva coralli come fossero un orto sottomarino. Nell'atollo di Male Nord, Gili Lancanfusci ha messo in piedi una vera e propria nursery subacquea dove migliaia di coralli crescono appesi a corde prima di essere trapiantati sulla barriera. Un esperimento scientifico a cielo aperto che ripopola i reef danneggiati dallo sbiancamento. La nursery verticale che sfida l'estinzione. Il cambiamento climatico sta scaldando gli oceani e quando l'acqua diventa troppo calda i coralli espellono le alghe che vivono al loro interno, diventando bianchi e spesso morendo. Per salvare la barriera, i biologi di Gili Lancanfusci hanno inventato il Coral Lines Project. Il principio è semplice. Piccoli pezzetti di corallo sopravvissuti allo sbiancamento vengono legati a corde sospese verticalmente nella colonna d'acqua, a una profondità dove la corrente porta nutrimento costante e impedisce alle alghe nocive di depositarsi. Attualmente la nursery conta oltre 7.400 colonie in crescita su 153 linee attive. Quando i frammenti diventano abbastanza grandi, vengono staccati e incollati con un cemento epossidico speciale sulla barriera corallina naturale, in modo da ricostruire le parti danneggiate. La villa più grande del mondo sull'acqua. La private reserve di Gili Lancanfusci è un record, 1.700 metri quadrati sospesi sulla laguna, collegati alla terraferma solo da un pontile di legno. Nonostante le dimensioni, la struttura è stata progettata per funzionare come un ecosistema autonomo. Gli scivoli d'acqua che dalle terrazze finiscono direttamente in laguna sono posizionati in modo da non intaccare i coralli sottostanti e tutto il legno utilizzato proviene da piantagioni di bambù, teak e palma gestite in modo sostenibile. Il resort è sottoposto ogni anno alla certificazione EarthCheck, un ente indipendente che misura consumi energetici, produzione di rifiuti e impatto sociale, garantendo che le promesse ecologiche vengano mantenute. Le praterie marine non si toccano. Molti resort maldiviani strappano via le praterie di fanerogame marine perché i turisti preferiscono la sabbia bianca e pulita. Gili Lankanfushi è stato tra i primi a firmare il movimento Protect Maldives Seagrass, che difende queste piante sommerse. Le praterie sono fondamentali perché stabilizzano i fondali, impedendo alla sabbia di disperdersi, e offrono cibo e riparo a tartarughe, razze e pesci pappagallo. Il resort ha capito che un fondale sano, anche se un po' meno perfetto alla vista, è la vera ricchezza di una laguna. Passeggiare sul pontile di Gili Lankanfushi significa camminare sopra un laboratorio vivente. Sotto i piedi, migliaia di coralli stanno ricostruendo la barriera centimetro dopo centimetro, mentre le razze pascolano tranquille tra le praterie. È la dimostrazione che il turismo, se gestito con intelligenza, può diventare il miglior alleato della natura.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music o scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Le alternative minimamente invasive, Synchron e Precision Neuroscience. Non tutte le BCI richiedono di aprire il cranio. Synchron e Precision Neuroscience stanno dimostrando che si può dialogare con il cervello attraverso i vasi sanguigni o con un sottile film appoggiato sulla superficie corticale. Queste soluzioni meno invasive potrebbero essere la chiave per un'adozione più ampia e rapida della neuroprotesica. Synchron e lo Stentrode, una BCI per via venosa. Synchron ha rivoluzionato il campo con il suo dispositivo Stentrode, che viene introdotto nel sistema venoso tramite un catetere, come uno stent per il cuore, ma posizionato nel seno sagittale superiore, un grosso vaso sanguigno adiacente alla corteccia motoria. Una volta in sede, l'elettrodo a forma di rete si espande e capta i segnali neuronali dall'esterno del vaso, senza mai toccare direttamente il tessuto cerebrale. Il segnale viene trasmesso a un ricevitore impiantato sotto la pelle del petto, simile a un pacemaker, che l'invia via Bluetooth a un computer esterno. Nel 2025, Synchron ha annunciato l'integrazione nativa con i sistemi Apple, consentendo ai pazienti di controllare iPhone e iPad con il pensiero. Lo studio clinico Commend ha dimostrato la sicurezza e l'efficacia del dispositivo, e l'azienda sta preparando la richiesta di approvazione definitiva negli Stati Uniti. Precision Neuroscience, il film che legge il cervello. Precision Neuroscience ha sviluppato il Layer 7 Cortical Interface, un film flessibile ultrasottile, spessore inferiore a un capello, che contiene 1024 microelettrodi e viene inserito attraverso una microfessura nel cranio, senza penetrare il cervello. Questo sistema, che si appoggia sulla superficie della corteccia, registra l'attività elettrica di grandi popolazioni di neuroni con una risoluzione spaziale molto elevata. Ha ottenuto la clearance FDA per il monitoraggio intraoperatorio fino a 30 giorni, e l'azienda ha già sottomesso la domanda per l'approvazione permanente PMA. Il suo vantaggio principale è la scarsa invasività, la procedura è molto più semplice rispetto a una craniotomia aperta, e il rischio di infezioni è minimo. Inoltre, il film può essere rimosso senza danni, rendendolo ideale per applicazioni temporanee o per test diagnostici. Confronto tra i due approcci. Entrambe le tecnologie condividono l'obiettivo di ridurre l'impatto chirurgico, ma differiscono nel principio di funzionamento. Lo Stentrode è endovascolare, quindi sfrutta la via naturale dei vasi sanguigni, mentre il Layer 7 è epidurale, cioè poggia sulla dura madre. La tabella seguente mette a confronto le loro caratteristiche principali, evidenziando come entrambe rappresentino un'alternativa valida ai sistemi intracorticali, soprattutto per pazienti che non possono sottoporsi a interventi più invasivi. Le soluzioni minimamente invasive stanno democratizzando l'accesso alle BCI, riducendo i rischi chirurgici e i tempi di recupero. Synchron e Precision Neuroscience sono due esempi di come l'ingegneria possa trovare percorsi alternativi per connettere il cervello alle macchine, senza sacrificare la qualità del segnale. Il futuro vedrà probabilmente una combinazione di queste tecnologie, a seconda delle esigenze del paziente. Speriamo che questi approfondimenti stiano stimolando la vostra curiosità. Voltiamo pagina su microsmeta.com.
Scotoplanes, il maiale di mare degli abissi. Negli abissi oceanici vive una creatura curiosa chiamata Scotoplanes, meglio noto come maiale di mare. Questo piccolo echinoderma si muove sui fondali fangosi con zampe tozze, in cerca di detriti organici. Scopriamo i segreti di questo abitante degli abissi. Un echinoderma atipico. Lo Scotoplanes appartiene al phylum degli echinodermi, lo stesso di stelle marine, ricci di mare e cetrioli di mare. In particolare, è un oloturoide, cioè un cetriolo di mare, ma con caratteristiche molto particolari che lo distinguono dai suoi parenti più superficiali. La specie più nota è Scotoplanes globosa, descritta per la prima volta nel 1875 dal naturalista norvegese Danielsen, ma il genere comprende diverse specie distribuite in tutti gli oceani. Questo animale vive esclusivamente nelle profondità oceaniche, tra i 1000 e i 5000 metri di profondità, dove la pressione è centinaia di volte superiore a quella atmosferica e la luce solare non penetra mai. La sua sopravvivenza in questo ambiente estremo è resa possibile da una serie di adattamenti straordinari, che riguardano sia la struttura corporea sia il metabolismo. A differenza di molti altri echinodermi, Scotoplanes non ha un corpo rigido o protetto da placche calcaree. La sua parete è morbida e gelatinosa, il che gli permette di deformarsi e di assorbire le variazioni di pressione senza subire danni. Inoltre, la sua colorazione rosata o violacea è dovuta alla presenza di pigmenti carotenoidi, che probabilmente hanno una funzione protettiva contro i raggi ultravioletti residui che possono filtrare fino a quelle profondità, anche se in quantità minime. Le zampe tozze e il movimento. La caratteristica più evidente del maiale di mare sono i suoi piedi tubolari, modificati in strutture simili a corte zampe tozze, disposte lungo il ventre e ai lati del corpo. Queste zampe, che gli hanno valso il soprannome di maiale, non sono vere e proprie gambe, ma appendici idrauliche che si muovono grazie a un sistema di pressione interna regolato da un apparato acquifero. L'animale le utilizza per camminare lentamente sul fondo fangoso, sollevando la parte anteriore del corpo per sondare il terreno alla ricerca di cibo. Ogni zampa può estendersi e contrarsi indipendentemente, permettendo a Scotoplanes di muoversi in qualsiasi direzione, anche se la velocità di spostamento è di pochi centimetri al minuto. Oltre alle zampe, l'animale possiede una bocca situata sulla parte inferiore del corpo, circondata da un anello di tentacoli retrattili che servono a convogliare le particelle alimentari verso l'apparato digerente. Questi tentacoli sono anch'essi idraulici e possono allungarsi fino a toccare il sedimento, raccogliendo i detriti e spingendoli verso la faringe. In alcune specie, le zampe posteriori sono più lunghe e servono a mantenere l'equilibrio durante la locomozione, mentre quelle anteriori sono più corte e specializzate per la manipolazione del cibo. Alimentazione e ruolo ecologico. La dieta di Scotoplanes è costituita principalmente da detriti organici che cadono dalle acque superficiali, la cosiddetta neve marina, resti di plancton, feci di pesci, frammenti di alghe e altri materiali in decomposizione. L'animale si nutre anche di carcasse di grandi animali, come balene o pesci, che affondano fino al fondale e costituiscono una fonte di cibo ricca e concentrata. Grazie al suo lento metabolismo, Scotoplanes riesce a sopravvivere con poche risorse, accumulando grasso e nutrienti nei tessuti corporei e riducendo al minimo il dispendio energetico. In questo modo, svolge un ruolo fondamentale nel ciclo dei nutrienti degli abissi, trasformando la materia organica morta in biomassa utilizzabile da altri organismi, come i batteri, i vermi marini e i crostacei. La sua attività di bioturbazione, cioè il mescolamento del sedimento durante la ricerca di cibo, favorisce l'ossigenazione degli strati superficiali del fango e stimola la crescita di batteri che decompono la sostanza organica. Inoltre, Scotoplanes è a sua volta preda di alcuni pesci abissali e di grandi invertebrati, come i granchi giganti, contribuendo così alla rete trofica degli abissi. Adattamenti alla pressione e alla temperatura. Per resistere alle pressioni mostruose degli abissi, che possono superare le 500 atmosfere, il corpo di Scotoplanes è privo di strutture rigide e calcaree, che si romperebbero facilmente. La sua parete corporea è sottile e permeabile, e i liquidi interni sono in equilibrio osmotico con l'ambiente esterno, evitando che la pressione schiacci l'animale o provochi danni alle membrane cellulari. Inoltre, la temperatura dell'acqua a quelle profondità è costantemente intorno ai 2-4 gradi Celsius, il che rallenta ulteriormente il metabolismo e riduce il consumo di ossigeno. Per muoversi, l'animale sfrutta la corrente di fondo e la sua bassa densità, che gli permette di galleggiare leggermente sopra il sedimento, riducendo l'attrito con il fango. I suoi organi sensoriali sono poco sviluppati, perché la mancanza di luce rende inutile la vista. Invece, si affida a chemocettori e a meccanocettori distribuiti sulla superficie del corpo per percepire le variazioni chimiche e le vibrazioni dell'acqua, che gli segnalano la presenza di cibo o di predatori. La riproduzione avviene per via sessuale, con larve planctoniche che si disperdono nelle correnti profonde, ma le modalità esatte sono ancora poco conosciute, a causa della difficoltà di osservare questi animali nel loro ambiente naturale. Studi e osservazioni. Gli scienziati hanno studiato Scotoplanes principalmente attraverso veicoli telecomandati, ROV e fotografie subacquee, poiché è estremamente difficile catturarlo vivo e mantenerlo in laboratorio a causa delle condizioni di pressione e temperatura. Le prime immagini dettagliate sono state ottenute negli anni 70 dal sommergibile Alvin, che ha permesso di osservare il comportamento di questi animali per lunghi periodi. Le osservazioni hanno rivelato che Scotoplanes tende a radunarsi in gruppi, forse attratti dalla stessa fonte di cibo, e che la sua attività è stagionale, legata ai periodi di maggiore caduta di detriti dalle acque superficiali, come dopo la fioritura del plancton o dopo le tempeste. La ricerca ha anche evidenziato che Scotoplanes è sensibile ai cambiamenti ambientali, come l'inquinamento da microplastiche, che possono alterare la composizione del sedimento e ridurre la disponibilità di cibo. Inoltre, lo studio di questi organismi fornisce informazioni preziose sulla biodiversità degli abissi e sui processi di adattamento evolutivo in ambienti estremi, contribuendo a una migliore comprensione degli ecosistemi marini profondi, che rappresentano ancora il territorio meno esplorato del nostro pianeta. Scotoplanes, il maiale di mare, è solo uno dei tanti abitanti misteriosi delle profondità oceaniche. La sua vita silenziosa e lenta ci ricorda quanto ancora abbiamo da scoprire sugli ecosistemi più estremi del pianeta. Studiare questi animali non solo soddisfa la nostra curiosità, ma ci aiuta a comprendere l'impatto delle attività umane sugli ambienti marini e a sviluppare strategie di conservazione. Un piccolo echinoderma che, con le sue zampe tozze, cammina sul confine tra la vita e l'abisso.
L'innovazione non dorme mai, e nemmeno noi. Avanti con la prossima notizia su microsmeta.com.
La base Ignition si espande. Il piano americano dal 2033 al 2037. Con l'avamposto Ignition ormai operativo, gli Stati Uniti entrano nella fase di consolidamento. Tra il 2033 e il 2037 la base si trasforma in un complesso semipermanente grazie a reattori nucleari di superficie, al rover pressurizzato giapponese Lunar Cruiser e a una logistica sempre più indipendente dalla Terra. Gli astronauti potranno vivere sulla Luna per periodi sempre più lunghi, preparando il grande salto verso Marte. Energia costante e mobilità a lungo raggio. All'alba del 2033 la base Ignition ha già superato la fase pionieristica. Il reattore Lunar Reactor 1, LR1, atterrato nel 2030, fornisce energia elettrica costante all'interno del cratere Shackleton, dove la luce solare non arriva mai. Questa fonte di potenza permette di mantenere attivi i sistemi di supporto vitale, i laboratori e le comunicazioni anche durante la notte lunare. Un problema che aveva a lungo frenato i piani di insediamento permanente. Con l'energia assicurata, la priorità diventa la mobilità. Dal 2032 al 2033 entra in servizio il Lunar Cruiser, il rover pressurizzato sviluppato da Toyota in collaborazione con JAXA e Mitsubishi Heavy Industries. Si tratta di un veicolo a celle a combustibile a idrogeno. Con un'autonomia complessiva di 10.000 km è una cabina abitabile dove due astronauti possono lavorare senza indossare le ingombranti tute extraveicolari. Il Lunar Cruiser permetterà ad Artemis 7 di spingersi molto oltre i dintorni della base, raggiungendo crateri e formazioni geologiche mai esplorate prima. L'integrazione dei vettori superpesanti riutilizzabili. Il vero salto di qualità logistica arriva grazie alla maturazione dei lanciatori superpesanti completamente riutilizzabili. SpaceX, con la sua Starship, e Blue Origin, con il Lander Blue Moon, aumentano progressivamente la frequenza dei voli, abbattendo il costo al chilogrammo trasportato sulla superficie lunare. Questa nuova economia dei lanci consente alla NASA di programmare missioni di rifornimento sempre più frequenti e di portare sulla Luna moduli abitativi aggiuntivi, attrezzature scientifiche e persino materiali per la manifattura additiva. La base Ignition si espande con nuovi moduli pressurizzati, aree di stoccaggio per i propellenti criogenici e officine per la riparazione dei rover. Gli equipaggi iniziano a permanere sulla superficie per periodi superiori ai 30 giorni consecutivi, accumulando dati preziosi sugli effetti a lungo termine della gravità ridotta sul corpo umano e sulle migliori strategie per mantenere la salute mentale in un ambiente confinato e ostile. La concorrenza cinese è il fattore geopolitico. Mentre gli Stati Uniti consolidano la loro presenza, la Cina non sta a guardare. Il 2033 segna il debutto del supervettore Long March 9, un colosso riutilizzabile a due stadi capace di portare 150 tonnellate in orbita bassa e 50 tonnellate verso la Luna. Con questo lanciatore, la CNSA accelera la costruzione della International Lunar Research Station, ILRS, completando la fase di costruzione entro il 2035 e dotandosi di una propria centrale nucleare automatizzata da 1 kW, sviluppata in collaborazione con Roscosmos. La coesistenza di due basi lunari rivali a poche centinaia di chilometri di distanza solleva interrogativi diplomatici e legali. Il Trattato sullo Spazio Esterno del 1967 vieta l'appropriazione territoriale, ma non definisce regole chiare sulle zone di sicurezza operative. Le due superpotenze dovranno negoziare accordi per prevenire interferenze elettromagnetiche, danni da detriti sollevati dai lander e contaminazioni incrociate delle aree scientifiche. In questo contesto, le reti di comunicazione a navigazione indipendenti come LunaNet e la costellazione europea Moonlight diventano piattaforme neutrali essenziali per gestire il traffico lunare e condividere dati di sicurezza. Preparare il salto verso Marte. Il quinquennio 2033-2037 non è solo dedicato alla Luna. La NASA utilizza Ignition come banco di prova per le tecnologie che serviranno ad andare su Marte. I sistemi di riciclo dell'aria e dell'acqua, la produzione di cibo in ambiente controllato, la protezione dalle radiazioni cosmiche e la gestione psicologica degli equipaggi sono tutti aspetti che vengono testati sulla superficie lunare prima di affrontare un viaggio di 9 mesi. Nello spazio profondo. Nel frattempo, i dati inviati dalla missione State Route 1 Freedom, che ha raggiunto Marte nel 2029, stanno fornendo informazioni dettagliate sui depositi di ghiaccio sotterranei e sulle condizioni atmosferiche, permettendo di selezionare i siti più promettenti per un futuro sbarco umano. La strategia americana è chiara: la Luna non è il traguardo finale, ma il trampolino di lancio per diventare una specie interplanetaria. Tra il 2033 e il 2037 la base Ignition passa da avamposto sperimentale a centro operativo semipermanente, alimentato da energia nucleare e servito da una flotta di vettori riutilizzabili. La presenza umana sulla Luna inizia a sembrare normale, quasi scontata. Eppure, è proprio questa normalità a nascondere la straordinarietà dell'impresa. Per la prima volta nella storia, l'umanità sta costruendo una casa su un altro mondo, mattone dopo mattone, reattore dopo reattore.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!